Lettura del Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato.
Prendiamo insieme il cammino che di voi c'era ieri pomeriggio. Ricorderà che ci siamo detti proprio come significato dell'itinerario che vogliamo compiere, che la nostra fede non è una dottrina da imparare ma un cammino da seguire. Essere discepoli vuol dire andare dietro a Gesù, e il titolo Verso la Pasqua lo vuole ricordare in modo molto semplice. In particolare l'Evangelista Luca costruisce il suo Vangelo come un lungo viaggio di Gesù dalla Galilea fino a Gerusalemme. Dal capitolo 9 al capitolo 19 Luca ci racconta piano piano, tappa dopo tappa, questo cammino di Gesù fino a Gerusalemme, dove, lo abbiamo ricordato ieri, Gerusalemme in realtà non è una meta, ma il luogo in cui Gesù compie la sua esistenza. Sarà anche il nostro itinerario di questi esercizi spirituali. Gerusalemme rappresenta il luogo in cui Gesù dona la sua vita per noi. E quello allora è il vero punto d'arrivo della sua vita e della nostra vita. Ma lungo questo percorso ci sono alcuni incontri. Il primo lo abbiamo già visto ieri: Gesù si diresse decisamente, indurì il volto verso Gerusalemme, e la sua prima tappa, il suo primo incontro è stato quello di un villaggio di samaritani che non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. E stasera, seconda tappa, ecco che c'è un altro incontro, un po' particolare, ma Luca si premura anzitutto di dirci che Gesù è proprio in cammino verso Gerusalemme, lungo il cammino verso Gerusalemme. Dunque è sempre questa la meta, è sempre questa la direzione. Ma ci dice anche che Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Geograficamente nulla da eccepire, ma ecco che già qui noi raccogliamo una prima indicazione importante per noi. Gesù è un maestro in cammino, non ha dove posare il capo, lo abbiamo sentito ieri. Gesù è un maestro che evidentemente non solo è in cammino, ma attraversa le regioni del suo tempo e attraversa le regioni della nostra vita. Ecco, la prima indicazione è proprio questa. Gesù passa attraverso le zone che anche noi attraversiamo. E da un certo punto di vista potremmo farci questa semplicissima domanda: Signore, ma tu davvero attraversi anche i territori della mia vita? Passi anche attraverso la mia vita quotidiana? Passi attraverso il mio lavoro? passi attraverso questa mia città, le cose che io faccio tutti i giorni. Ecco, sarebbe bello davvero partire proprio da qui, da questa immagine. Signore, domani tu attraverserai i territori della mia vita, certo, la Galilea della tua vita quotidiana, la Samaria del tuo lavoro, dei tuoi affetti, le cose che ti preoccupano, io passerò di lì domani. Ecco, forse è proprio questo il senso della nostra vita cristiana e in particolare di questa Quaresima. Signore, da che parte domani passerai? Dove mi darai appuntamento? Dove ti potrò incontrare? La Samaria e la Galilea della mia vita di ogni giorno. E l'altro elemento è questo incontro un po' strano. Entrando in un villaggio, non meglio identificato, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Un incontro strano, perché? Anzitutto ricordiamo che anche altri evangelisti ci parlano dell'incontro con delle persone malate di lebbra, Marco in particolare, proprio all'inizio del suo Vangelo, nel primo capitolo, ci parla dell'incontro di un lebbroso, ma qui addirittura ce ne sono 10. E allora vale la pena di spiegare proprio in poche parole qual era un po' la condizione dei lebbrosi al tempo di Gesù, come mai ce n'erano 10 addirittura insieme. Questa malattia, proprio secondo la legge di Mosè, in particolare il libro del Levitico, spiegava molto chiaramente che una volta che una persona si riconosceva lebbrosa, doveva anzitutto allontanarsi dagli altri per evitare il contagio. Dunque una malattia che evidentemente ti allontanava da tutto e da tutti, dovevi abbandonare i tuoi cari, ti ritrovavi totalmente da solo, le uniche persone che potevi frequentare erano altri lebbrosi. E dunque capitava, questo è quasi certamente un dato storico, che persone malate della stessa malattia si ritrovassero insieme, pur nella sventura, proprio per sostenersi, per non restare sole e isolate. Ma la condizione era quasi quella di una condanna. Sappiamo che la malattia era concepita, era percepita anche teologicamente come una punizione di Dio. Qualche volta purtroppo lo continuiamo a pensare, ma è proprio un errore. Dio non ha bisogno di mandarci malattie, ci pensa già la vita. Ma in realtà appunto quello che prescriveva la legge di Mosè nel libro del Levitico diceva esattamente così. Vi leggo proprio 3 righe dal capitolo 13 del libro del Levitico. La legge diceva: il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore. Andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Ecco perché questi 10 lebbrosi, mentre Gesù sta entrando in questo villaggio, gli vengono incontro. 10 lebbrosi, ma si fermarono a distanza. Non dovevano avvicinarsi a nessuno. Dunque una condizione appunto non solo di una malattia fisica, ma di una condizione, di vita. E dunque per un attimo appunto proviamo a metterci nei panni di questi 10 uomini ammalati, lontano da tutto e da tutti, che si guardano e si vedono non solo malati, ma, lo dico un po' male, che schifo faccio, mi faccio schifo a me stesso. Dunque è una condizione che riguarda anche una dimensione umana. Poi da un punto di vista strettamente medico, chissà che malattia era. Dentro la grande categoria della lebbra c'era dentro un po' di tutto. Ma appunto vorrei proprio che questa cosa fosse chiara anche per noi. Cioè, questo incontro, evidentemente verso Gerusalemme, dice che verso la Pasqua Gesù porta con sé e incontra i nostri mali. Infatti, l'altra interpretazione che possiamo dare di questi 10 personaggi è quella di, in qualche modo, la rappresentazione dell'umanità intera. Questi 10 lebbrosi è l'umanità che Gesù incontra, bisognosa della guarigione. Siamo noi. Dentro quei 10 c'è ciascuno di noi, che in questo tempo di Quaresima, forse più che in ogni altro tempo e occasione dell'anno, è invitato, siamo invitati a riconoscere la nostra lebbra, il nostro bisogno di guarigione, ciò che ci tiene lontani dagli altri, ciò che di noi forse ci fa un po' schifo, ciò che magari non si vede, ciò che resta nascosto agli altri, ma che noi conosciamo bene. Già, la nostra lebbra. Di quale guarigione, Signore, io sento il bisogno? Di che cosa faccio fatica a parlare o mi vergogno? Qual è la guarigione che forse questo tempo di Quaresima e l'incontro con te mi può portare? E in effetti, che cosa dicono questi 10 lebbrosi, questa umanità dolente in attesa dell'incontro, della salvezza? Si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Bellissimo. Non chiedono guariscici, non dicono purificaci. Chiedono semplicemente a Gesù, Maestro, di avere pietà. Ed è l'espressione che noi usiamo anche nella domanda di perdono. Di solito nella messa lo diciamo nel greco antico, Kyrie eleison. È questo. Signore, abbi pietà di me. Tu sai di me, della mia lebbra nascosta, di ciò che in me ha bisogno della tua guarigione. Ed è un grido, appunto, che forse in questo tempo dobbiamo imparare a ripetere. È lo stesso grido, la stessa preghiera silenziosa del pubblicano, ricordate, il fariseo e il pubblicano che salgono al tempio a pregare, quello che si ferma in fondo, che non osa neanche alzare lo sguardo, ma battendosi il petto diceva: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Ecco dunque un'immagine, anche qua, molto semplice, però molto bella, molto efficace. Di che cosa, Signore, anch'io ho bisogno di chiederti pietà? All'inizio di questo tempo di Quaresima, pensando davvero che in questo tempo c'è anche la grazia, non solo di una conversione, ma di un perdono. Ieri dicevamo che dalla croce Gesù non invoca il fuoco, ma la misericordia, il perdono. Ecco. Un perdono che ci raggiunge nella misura in cui sappiamo invocarlo. E la risposta di Gesù è altrettanto sorprendente. Appena li vide, Gesù disse: andate a presentarvi ai sacerdoti. Perché? Cosa significa? Gesù conosce la legge e sa che in caso di guarigione, colui che era lebbroso si deve presentare ai sacerdoti, i quali certificano l'avvenuta guarigione, e poi la legge di Mosè prescrive tutto un rituale. Anche qua vi leggo proprio qualche riga, sempre dal libro del Levitico, al capitolo successivo, per darvi l'idea della complicazione, ma anche proprio di che cosa voleva dire trovarsi in una condizione del genere. Il Signore parlò a Mosè e disse: questa è la legge che si riferisce al lebbroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà condotto al sacerdote. Il sacerdote uscirà dall'accampamento, ancora una volta statene ben lontani, uscirà dall'accampamento e lo esaminerà. Se riscontrerà che la piaga della lebbra è guarita nel lebbroso, ordinerà che si prendano per la persona da purificare due uccelli vivi, puri, legno di cedro, panno scarlatto e issopo. Il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in un vaso di terracotta con acqua corrente, poi prenderà l'uccello vivo, il legno di cedro, il panno scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua corrente. Ne aspergerà sette volte. Colui che deve essere purificato dalla lebbra lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Mi fermo qua, ma andava avanti ancora, perché dopo questo tornava a casa sua, ma non poteva entrare nell'accampamento, non poteva entrare nella sua tenda, doveva stare fuori 8 giorni.